La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Sono le 17:07 in questi minuti, questa è la settima sessione, questa è Nova Radio, buonasera, ben trovati al nostro appuntamento consueto del mercoledì pomeriggio con il cinema, una finestra anche di svago devo dire, perché quello che c'è attorno in questi giorni tra conflitti, tra disagi devo dire anche per quanto riguarda il nostro paese, che vabbè, in confronto allo scenario internazionale è sicuramente poca cosa, però ecco, si ripercuotono sulla pelle anche di molti italiani che sono costretti a viaggiare per lavoro, a smuoversi, e quindi è una situazione veramente disastrosa, devo dire, veramente disastrosa. Quindi la nostra finestra sul cinema vuole essere anche una finestra di relax in un certo senso, anche se devo dire oggi parleremo di film anche abbastanza tosti, perché più avanti intervisteremo il regista Francesco Costabile per il film Famiglia, che è una storia molto dura, cruda devo dire, che si annida, no? Una storia che si annida, dove il male si annida volevo dire, tra le mura di famiglia. Prima però non possiamo non cominciare questo quarto appuntamento di mercoledì 2 ottobre con il film della settimana, che è forse uno anche dei più attesi di questo 2024, almeno di questa seconda parte del 2024, è chiamato anche a risollevare devo dire un box office molto agonizzante, e quindi l'avete già capito se ci seguite sui social, anzi se ci seguite, se non ci seguite cominciate a seguirci mettendoci un like, un follower appunto sia su Facebook che su Instagram, la pagina ufficiale La Settima, il profilo ufficiale La Settima Ossessione. Ci ascoltiamo quindi adesso un pezzo del trailer di Joker, Folie à Deux, è il film appunto della settimana, e poi ne parliamo con Simone Fabriziani.
2 anni fa il nome Arthur Fleck colpì Gotham come un uragano.
Il processo del secolo.
Credono che Arthur Fleck sia una specie di martire. Beh, non lo è. È un mostro.
Quando ho visto Joker, quando ho visto te, per una volta nella mia vita non mi sono più sentita sola al mondo.
Allora, abbiamo sentito veramente pochissimi secondi del trailer di Joker, Folie à Deux, che arriva nei cinema da oggi, non da domani, bensì da oggi, 2 ottobre, con Warner Bros, che aveva distribuito anche il primo Joker, ormai nel, mi verrebbe da dire, lontano, perché c'è passata anche una pandemia di mezzo, 2019. Ritorna Joaquin Phoenix, ritorna Todd Phillips, c'è una novità, però prima vado a salutare Simone Fabriziani di A World Today, che è con noi in linea. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Daniele, ben trovato a tutti.
Eccoci qua, allora innanzitutto come stai? Noi ci siamo sentiti al debutto di questa stagione, sono già passate 4 puntate, cioè quasi un mese, incredibile, sembra ieri.
Sì, vabbè. Come passa il tempo.
Ma come passa il tempo, e come passa il tempo ne è passato poco più di un mese devo dire, anzi no, forse un po' meno, non lo so che giorno era a Venezia durante la mostra, perché siamo un po' fuori di senno, soprattutto quest'anno che c'era un caldo terribile che ci ha sconquassato un po' la mente soprattutto, in cui abbiamo visto, se non sbaglio forse era il 4 settembre, quindi ancora era poco meno di un mese fa, era il 4 settembre quando noi abbiamo visto in anteprima Joker, Folie à Deux, sicuramente era il film più atteso della mostra del cinema di questa 81esima edizione. E arriva nelle sale, diciamo, con un eco un po', devo dire, ci sono stati tanti pareri, tante opinioni su questo Joker, Folie à Deux. C'è chi l'ha amato alla follia, tipo il presidente Barbera, che ha parlato, ha detto in presentazione del film di essere rimasto a bocca aperta dopo averlo finito, c'è chi è stato magari più tiepido e c'è chi invece proprio ci è andato giù pesante con l'artiglieria. Io ho chiamato te perché so che a te è particolarmente piaciuto, poi io magari faccio anche un po' l'avvocato del diavolo, però lascio a te la parola innanzitutto per introdurci in questa Gotham City a distanza di 5 anni dal primo capitolo. Dove eravamo rimasti?
Allora, ben detto, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti ovviamente con il finale del primo film del 2019, in cui Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, che per il ruolo, tra l'altro 5 anni fa, vinse l'Oscar come miglior attore protagonista, che viene imprigionato appunto nel carcere di Arkham, dopo aver ovviamente compiuto un terribile delitto in diretta televisiva, quando con la pistola ovviamente spara al conduttore televisivo interpretato da Robert De Niro nel film appunto del 2019. Appunto con questo sequel ci troviamo ovviamente all'interno del carcere di Arkham, nella città di Gotham City ovviamente, e abbiamo, come dire, una visuale inedita appunto della vita che Arthur Fleck ha appunto trascorso nei mesi successivi appunto a questo imprigionamento, e vediamo come la mente frammentata di questa persona ovviamente psicologicamente fragile e in ogni caso anche imprevedibile e pericolosa, trova una sorta di appoggio psicologico quando incontra per la prima volta una donna di nome Lee Quinzel, interpretata appunto da Lady Gaga, new entry importantissima per questo sequel, della quale si innamora perdutamente in pochissimi giorni, tant'è che la loro storia inizia a diventare anche un caso mediatico a Gotham City, che sarà l'inizio di una vera e propria follia a due, riprendendo appunto il titolo dei sequel di Todd Phillips, che porterà tra l'altro a conseguenze molto inaspettate il destino del nostro povero Arthur Fleck, che alla fine del film, in un qualche modo noi spettatori, senza entrare nel dettaglio, ci fa chiedere: ma Arthur Fleck è veramente Joker? Oppure Joker è soltanto una maschera a cui noi tutti quanti, noi spettatori, ma anche i personaggi del film, sono, come dire, cascati nel fascino appunto di questo grande villain, no? Di questo grande nemico dei fumetti? Bene, ora, senza entrare ovviamente nel dettaglio, questo è un po' il fulcro di questo sequel, piuttosto, io direi, atipico. Ecco.
Sì, decisamente. Diciamo che si è cambiato molto registro rispetto al primo film, che se vogliamo trovargli una critica al film del 2019, al primo Joker, possiamo dire che forse da un certo punto di vista era un film un po' derivativo, no?
Sì, assolutamente. Era un film comunque narrativamente molto, molto accessibile.
Quello sì, assolutamente. Però appunto Todd Phillips ha voluto completamente stravolgere le carte in tavola e apparecchiare quello che è a tutti gli effetti un musical.
Ma guarda, Joker Folie à Deux è un musical, ma allo stesso tempo è tanti altri generi, nel senso che all'interno di questo film ci sono tante anime. C'è l'anima del musical, ovviamente un po' alimentata dal personaggio, in questo caso di Lady Gaga, che appunto esegue la maggior parte delle canzoni che sentirete appunto cantare nel film, ma è anche un dramma carcerario a tutti gli effetti, perché il 90% degli eventi del film si svolgono all'interno del carcere di Arkham. La città di Gotham City la vediamo ben poco in questo caso, ma allo stesso tempo a un certo punto, dalla metà del film in poi, diventa anche un dramma processuale, perché si farà poi un processo un legal drama, bravissimo, legal drama. Quindi è un film che, credo si voglia dire che sia riuscito o meno, un film molto coraggioso e audace per essere il sequel di un cinecomic. È comunque un film che gli spettatori non si attenderanno, ecco.
Ecco, c'è invece chi ha criticato il film senza voler appunto fare i cattivoni della situazione. Tu hai parlato del personaggio di Lady Gaga, no? Che l'ha trovato un po' un personaggio accessorio, cioè non così centrale, non così presente nello sviluppo della trama e soprattutto nell'evoluzione del personaggio di Joker, che secondo me, devo dire, è stata anche abbastanza tiepida, perché questo dualismo tra Arthur Fleck e Joker è ben evidente anche nel primo capitolo. Invece tu hai apprezzato anche l'ingresso di Lady Gaga, appunto Harley Quinn, no? Che i personaggi poi del fumetto di Joker, delle saghe di Batman conoscono anche, devo dire, molto bene. Anche cinematograficamente è stata già rappresentata da Margot Robbie, se non sbaglio, forse l'ha fatta anche qualcun altro, non me lo ricordo adesso. Quindi tu come ti rapporti con l'introduzione di Lady Gaga? Cioè è stata, perdonami la brutalità, messa lì giusto perché si sta parlando di un musical e quindi a Todd Phillips, venendo in mente l'idea del musical, ha detto chiamo la migliore che c'è, Lady Gaga, e quindi gli costruisco sopra il personaggio di Harley Quinn e gli faccio fare queste scene, o proprio, è proprio funzionale alla storia?
No, io credo che da questo punto di vista sicuramente Lady Gaga è un po' il punto debole probabilmente di questo sequel, per un semplice motivo. Come hai detto te, e sono concorde con questo tuo, con questa tua opinione, il personaggio di Harley Quinn qui è narrativamente accessorio, ma volutamente e coscientemente accessorio alla dualità e alla spaccatura interna della mente di Arthur Fleck. Ma mi viene da pensare che, visto il risultato appunto di questo sequel, probabilmente se non ci fosse stata Lady Gaga ma anche un'altra interprete, non necessariamente cantante ma un interprete probabilmente anche capace dal punto di vista canoro, non sarebbe cambiata, come dire, la minestra alla fine della storia. Quindi credo che l'entrata in scena di Lady Gaga nella produzione di questo sequel sia stato forse un po', come dire, la spinta produttiva necessaria per rendere un sequel probabilmente non necessario rilevante per il pubblico. Ecco, appunto, Lady Gaga probabilmente in qualche modo dona rilevanza ad un sequel che chiaramente non tutti, come dire, richiedevamo. Ecco,
non tutti richiedevamo, e forse per alcuni le aspettative erano troppo alte, forse come per i film, diciamo, in un certo modo così sfaccettati anche da un certo punto di vista, perché tu giustamente hai detto sì, è un musical ma anche un prison movie, diciamo così, anche un legal drama, un legal thriller, e tante cose, forse richiederebbe di essere forse anche rivisto più volte, non so se sei concorde con me, per cercare di, poi se a uno non piace c'è poco da fare, però ecco, per assorbirlo meglio, diciamo, forse anche le visioni del festival sono visioni, anche se era una visione mattutina, diciamo, sono sempre anche molto faticose, no? Perché soprattutto è arrivato a distanza di una settimana, non voglio trovare alibi assolutamente, però è arrivato anche a una settimana di distanza dall'inizio del festival, da quella settimana infernale di calore, di 3-4 film visti al giorno, quindi a volte le visioni che si fanno al festival possono essere anche interiorizzate in un certo modo, che poi magari se tu lo vedi con calma in un weekend, la domenica pomeriggio, il sabato pomeriggio, il sabato sera nel cinema della tua città, è diverso.
Assolutamente, io credo che avevamo in un qualche caso, in quel modo soprattutto, in quella situazione, il peso della stanchezza ma anche dell'aspettativa, perché ovviamente tutti avevamo una curiosità morbosa dietro a questo film, trovarsi appunto un sequel che, come dire, scardina anche la stessa idea che ci eravamo tutti fatti di musical, perché poi è musical sì, ma non lo è allo stesso tempo, ma anche tanto altro, sicuramente ha destabilizzato tutti quanti, sia a chi è piaciuto il film ma anche a chi non è piaciuto il film. Quindi credo che sia veramente un sequel a cui bisognerebbe dare la chance, l'occasione di una seconda visione più approfondita e più meditata, questo senza voler ovviamente convincere le persone a farselo piacere o meno, assolutamente, è un modo comunque
assolutamente,
per
certo, no,
creare
no, su questo,
creare,
su questo sono d'accordo, io non, alla prima visione, diciamo così, non sono rimasto poco e niente colpito da questo sequel, probabilmente le darò un'altra chance, perché è necessario per il discorso che abbiamo fatto appunto poc'anzi, un'altra visione. Detto anche prima che è un film atteso, ma probabilmente è un film anche molto atteso non solo da tanti italiani, ma soprattutto anche dagli esercenti, perché settembre, ahimè, si è chiuso con un segno, con cifre, incassi, biglietti strappati, venduti nei cinema molto bassi, veramente siamo ai minimi storici, però diciamo post pandemia, solo gli anni proprio quelli centrali della pandemia hanno fatto peggio. c'è il segno meno rispetto all'anno precedente, ai due anni precedenti, e quindi c'è bisogno anche di un film che dia un po' di fiato, no? Al box office ci sono dati veramente 60-70 mila persone al giorno in Italia in queste settimane vanno al cinema, cioè tenendo conto che siamo 58 milioni, insomma fai un po' te quanto sia un momento un po' così per il cinema. E quindi probabilmente Joker ora magari non sarà il film da, perché anche il primo non credo non mi ricordo adesso il primo quanto incassò, non so se tu hai memoria.
No, beh, il primo fu un grande successo da noi perché sfiorò i 30 milioni, quindi
Io ricordavo meno mi sbagliavo, ecco. Però non diciamo che è un musical, se no non vanno a vederlo assolutamente no, andate a vederlo. Noi con i film che di cui parliamo ci fa piacere che voi andiate anche a vedere, e vedremo appunto che successo sarà. Volevo anche mettere una canzone di Lady Gaga, visto che è uscito anche l'album Harley Quinn, scritto proprio così, dove ci sono i brani che Lady Gaga canta in Joker, e con l'aggiunta anche di altri, insomma un album concept album in un certo senso, che appunto non è proprio una colonna sonora ufficiale, ma devo dire poco ci manca. E poi Lady Gaga, insomma, una grandissima artista come ben conosciamo. Allora, quindi Joker Folie à Deux è al cinema a partire da oggi. Poi magari ci sarà anche modo di riparlarne, perché chissà se non lo rivediamo nei prossimi premi più avanti, in questo autunno inverno 2024-2025. Volevo soltanto dire, no, perché siccome ho letto oggi pomeriggio proprio un bel approfondimento su Film TV, proprio su Todd Phillips e su quali sono state le sue fonti di ispirazione non dichiarate da Todd Phillips, ma da che la redazione di Film TV ha pensato potesse aver attinto da questi film, ce n'è anche uno che io ho visto proprio di recente qualche giorno fa, tu probabilmente te lo ricordi perché mi hai anche risposto su Instagram alla mia domanda, che Io ti salverò di Alfred Hitchcock, principalmente per questa dualità, no, del personaggio di Cary Grant, no, che crede di essere il dottore, il medico, invece poi in realtà si scopre che non è così, e poi anche di questa immagine, questa scena onirica, no, con le scenografie curate niente meno che da Salvador Dalì, quindi probabilmente ci hanno visto qualcosa. Io mi verrebbe da aggiungere anche un film prima di passare velocemente, perché poi veramente ci stiamo dilungando, ma il titolo, diciamo, in un certo senso lo impone. E, Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola, e me l'ha ricordato molto anche per le scenografie, soprattutto per l'artigianalità del cinema, ecco, devo dire.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te sull'ispirazione al film,
sì,
Coppola.
E ce ne sono tante altre, poi hanno trovato anche Fame, addirittura Saranno famosi, cioè veramente tanti.
Anche il grande musical di Minnelli.
Sì, di Vincent Minnelli, esatto. Sì.
C'è Jacques Demy con Le parapluie di Cherbourg, insomma tante belle cose.
Che aveva già ispirato La La Land, se non sbaglio.
Assolutamente, okay, sì.
Vedi tutto ciclico nel cinema alla fine. Allora, guarda, veramente abbiamo pochissimo tempo perché ci siamo un po' dilungati su questo Joker, ma ti ripeto, è il film della settimana, e non solo, devo dire, forse anche del mese, anche se questo mese ne escono diversi di film, Megalopolis, Coppola, insomma tanti altri. C'è un film invece che si trova in streaming ed è anche qui una sorta di sequel di uno dei film, per me uno dei migliori 20-30 film forse della storia del cinema, personalmente, che è Rosemary's Baby, che io amai molto, di Roman Polanski, e che si chiama Apartamento 7A, Apartment 7A, che non un sequel, scusate, ho detto male, ho detto un prequel di Rosemary's Baby. Che ci puoi dire? Con Julie Garner e Diane West.
Sì, allora, hai esattamente detto benissimo te, è un prequel, è il prequel del capolavoro di Roman Polanski, Rosemary's Baby, e essendo un prequel appunto racconta i mesi antecedenti all'arrivo in in quel condominio di New York misterioso, popolato appunto da quei condomini molto misteriosi, appunto in cui si trasferì il personaggio di Mia Farrow, che ricorderete tutto appunto nel capolavoro del 68. Qui invece come protagonista abbiamo Julia Garner, che avete tutti conosciuto probabilmente da quella serie di Netflix che si chiama Ozark, che è una
ballerina. Io l'ho conosciuta dai la pubblicità di George Clooney della Nespresso.
ben detto, un volto che ricordarono molti più per lo spot che non per la serie televisiva di Netflix, però ben detto. E, lei è una ballerina in erba che appunto si trasferisce a New York appunto per cercare di sfondare appunto nel campo del campo teatrale. Si trasferisce in questo appartamento all'interno di questo condominio newyorkese e fa subito l'amicizia di una coppia di anziani un po' sinistri. La stessa coppia di anziani con la quale il personaggio di Mia Farrow, nel capolavoro di Roman Polanski, fa amicizia e con la quale inizierà purtroppo un rapporto ai limiti appunto del morboso, che sfocerà, come tutti ben sapete, perché ovviamente parliamo di un cult assoluto della storia del cinema, in qualcosa di veramente, veramente demoniaco. E tra l'altro il personaggio di Diane Wist, da due volte tra l'altro premio Oscar, Diane Wist, interpreta lo stesso personaggio femminile che nel 68 fu appunto interpretato da Ruth Gordon, cioè la simpaticissima vecchina di Rosemary's Baby, che invece nascondeva appunto veramente dei segreti diabolici. Esattamente, lo stesso identico personaggio. Per quel ruolo Ruth Gordon vinse l'Oscar, per questo ruolo Diane Wist probabilmente non vincerà niente, no. Perché purtroppo questo prequel, ecco, per entrare insomma per chiudere il cerchio, questo prequel è veramente, un film televisivo a tutti gli effetti.
A tutti, ecco perché è passato direttamente in streaming.
Ma è un film che, senza scomodare ovviamente Roman Polanski, è un film che purtroppo non porta con sé alcuna visione cinematografica, artistica interessante, inedita, ma è, cotto e mangiato.
Possiamo dire anche un'operazione inutile a questo punto?
Sì,
possiamo dire. Senti, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, 30 secondi la risposta, se ci riesci. Io la prima puntata della stagione ti ho salvato, questo giro no, alla quarta già te la posso fare. Visto che anche sul tuo sito già hai cominciato in un certo senso, rimanendo solo alla categoria maggiore, cioè quella dei miglior film, dimmene tre di titoli che possono essere concorrere alla cinquina.
Allora, ti dico tre titoli che secondo me sono i meglio posizionati al momento.
Sì.
Anora, vincitore della Palma d'Oro quest'anno di Sean Baker, The Brutalist di Brady Corbett, che ha vinto il Leone d'Argento alla regia a Venezia, e Emilia Perez, il musical di Jacques Audiard, che comunque si è portato a casa delle cosette interessanti da Cannes e che vedremo presto alla Festa del Cinema di Roma.
Oh, evviva! Viva, tu ci sarai e quindi magari puoi raccontarci anche quello che accadrà, se ti va. Intanto ti ringrazio, rimando ovviamente, tu avevi scritto la recensione all'epoca di Joker Folia De,
assolutamente,
su Awards Today.
Esatto.
Grazie Simone, come sempre, ci è stato un piacere, ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi come sempre, un piacere.
Ciao Simone. Allora, adesso cambiamo completamente argomento, cambiamo anche tono, perché parliamo di un film, diciamo, tosto. Io ho avuto modo di vederlo ieri in anteprima, esce oggi nelle sale Famiglia, che è il secondo film diretto da Francesco Costabile, e racconta la storia vera, drammatica, di Luigi Celeste. E Luigi ha 20 anni, vive con la madre Licia e il fratello più piccolo Alessandro, che sono tutti e tre sono molto uniti. E sono passati 10 anni dall'ultima volta che Luigi e gli altri suoi familiari hanno visto per l'ultima volta Franco, che è il padre di Luigi e di Alessandro. E, diciamo, è stato un padre molto, a dir poco, ingombrante, una presenza che ha, diciamo, segnato l'adolescenza di questi ragazzi e il rapporto con la madre, e un rapporto, diciamo, che si basava prettamente sulla violenza fisica e anche la violenza psicologica, che non è da meno. E un giorno Franco torna dopo questi 10 anni e dopo che Luigi ha abbracciato dei movimenti dell'ultradestra, dei movimenti che rimandano al fascismo, ritorna e cerca di farsi perdonare in un certo senso, ma sempre manipolando la mente della moglie e dei figli. Le cose poi prenderanno una piega ancora più drammatica. Questo film uscirà nelle sale, come detto, oggi, è già nelle sale da oggi. Famiglia, ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il regista Francesco Costabile.
Quindi con la cancellazione,
guardate tutti la macchinetta,
del signor Celeste Franco dallo stato di famiglia?
Sì. Ciò che sei uscito?
Con chi sei uscito, amici miei?
Io la serva a te non te la faccio, hai capito? Lo sai che mi ricordi quando fai così?
Perché tu pensi essere meglio.
Sì. In 9 anni nessuno di voi mi ha mai cercato. Me la saluti, mamma.
No, che te la saluto, mamma. Ma che sta succedendo?
Niente, non succede niente.
Sapete le cose in camera da letto? Poi G.
Ciao. Mamma, fatta così, ci ricasca sempre. Lo so già.
Dove stanno i miei vestiti?
Ma perché? Questi che ti ho regalato io non ti piacciono? Guarda quanto è bello.
Signora, lei che dice? A casa tutto bene?
Tutto bene.
Non mi sto rivolgendo a lei, mi sto rivolgendo alla signora.
Sì, va tutto bene.
Sti cazzo dei padri. Ti devono rovinare la vita, per più forte di loro.
E allora, 17.32, siamo tornati in diretta con la settima ossessione. Come abbiamo detto, diamo il benvenuto al regista Francesco Costabile. Buonasera Francesco e benvenuto alla settima ossessione.
Salve a tutti, salve.
Allora, abbiamo appena ascoltato un po' di trailer di famiglia che sarà appunto nelle sale a partire da oggi, distribuito da Medusa dopo il passaggio di grande successo nella sezione Orizzonti di Venezia, dove il film è anche uscito, diciamo, con un premio molto importante a Francesco Gheghi come miglior attore, ma questo magari ne parliamo dopo. Abbiamo raccontato anche la storia prima di ascoltare il trailer, quindi io ti chiedo subito, siamo appunto parlando di una storia di violenza domestica, una violenza non solo fisica, una violenza che si fa anche psicologica, di manipolazione quasi delle menti dei protagonisti. Ti chiedo prima di tutto però come sei venuto a conoscenza di questa storia di Luigi Celeste, vissuta in prima persona da Luigi Celeste, che ha scritto anche un romanzo dal titolo Non sarà sempre così. E perché poi hai sentito la necessità di raccontarla sul grande schermo?
Beh, allora, io ho conosciuto la storia di Luigi grazie al suo libro, quindi la prima tappa di questo viaggio è stata sicuramente la lettura del romanzo autobiografico che Luigi ha scritto in carcere, quindi durante la sua detenzione a Milano, e da lì quindi ho iniziato a lavorarci, ho conosciuto Luigi che adesso è un uomo libero, ha scontato la sua pena, lavora, ha studiato, ha ripreso gli studi in carcere, ho conosciuto la famiglia Celeste, quindi questo film nasce e si costruisce sui fatti reali, ecco, sulla storia dei protagonisti. Io ho sentito questa necessità in realtà già subito dopo il mio primo film, Una femmina, che era un film sull'andrangheta e sulla violenza che le donne subiscono nei contesti familiari dell'andrangheta. Sentivo la necessità però di allargare il discorso, approfondirlo, andare in profondità su una storia che potesse essere anche più universale e meno confinata alla criminalità organizzata, ecco. E quindi questo sì, libro ha risposto a una mia necessità.
E, abbiamo parlato appunto anche di violenza psicologica, no? del protagonista interpretato dall'ottimo Francesco Di Leva, che è terribile davvero anche come quella fisica, però c'è anche un altro tipo secondo me di violenza, è quella, diciamo, delle istituzioni, cioè coloro che devono vigilare, coloro che devono prendere provvedimenti e che si sono dimostrati in un certo senso inermi di fronte alle richieste di aiuto della madre in primis. Cioè, volevi sottolineare anche questo aspetto?
Assolutamente, perché quando si parla di violenza non si parla mai di violenza assistita, che non è meno pericolosa di quella fisica. Quando i bambini assistono a violenze in casa, in qualche modo tu crei un trauma, una ferita, e questo condizionerà il loro futuro, la loro crescita psicofisica. I danni di queste violenze sono danni che poi in qualche modo faranno sentire conto da pagare. E quindi è un film che esplora soprattutto la dimensione psicologica.
Questo è il tuo secondo lungometraggio di finzione, abbiamo detto appunto Dopo una femmina del 2022, e tu provieni però anche dal cinema documentario, che sicuramente è una grande palestra, e ti chiedo per approcciarti al racconto di questa storia, a queste tematiche, come appunto hai lavorato, nel senso se hai avuto modo di contattare persone vittime di violenza, oppure hai avuto modo di contattare anche centri di antiviolenza, sì, che fanno un grande lavoro, devo dire, in Italia.
Sì, io ho avuto la possibilità di confrontarmi con avvocate, con operatrici, psicologhe e anche con donne vittime di violenza, quindi diciamo che ho avuto un supporto importante, soprattutto su Roma, dai centri antiviolenza. Questo per me è stato fondamentale per restituire proprio verità al racconto.
Il film ha veramente un grande cast di attori di primo livello: Barbara Ronchi nel ruolo della madre, e Francesco Di Leva, appunto, abbiamo detto, in quelli del padre Orco, per chiamarlo così, e poi c'è anche Francesco Gheghi, che si sta affermando come una rivelazione, una piacevole rivelazione del cinema italiano, vincitore appunto anche del premio come miglior attore nella categoria Orizzonti a Venezia. Sì. Io penso che tu sia stato molto soddisfatto di questo lavoro.
Beh, certo, perché ovviamente un premio che arriva a un attore è un premio che va al mio lavoro, perché è una scelta, certo, dell'attore, mia, e sì, la costruzione del personaggio la si fa insieme, quindi sì, è un doppio riconoscimento, una, certo, doppia felicità, e sono molto felice.
E che poi la regia è anche direzione di attori.
Sì, certo, soprattutto
direzione di attori, esattamente. Allora, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che da oggi nelle sale cinematografiche troveranno Famiglia, e quindi il nostro consiglio è assolutamente di andarlo a vedere. Io ti ringrazio, Francesco, e ti faccio un grande bocca al lupo per il tuo film.
Viva il lupo, io grazie. Ringrazio, grazie tanto.
Grazie a te, ciao.
A presto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece, a causa di un incidente, 2 km di coda tra Ulle e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Code, ma a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Siena Nord e Badesse in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Roma Termini e Roma Tiburtina avvenuto questa mattina. I convogli sulla linea Firenze chiusi Roma stanno subendo forti ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori alla rete idrica fino al 18 novembre in via Masaccio tra via Varchi e via Nardi, previsti restringimenti di carreggiate e senso unico in direzione viale Mazzini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Oltre i muri è partita la nuova campagna di tesseramento Arci per andare oltre i confini, le paure e le divisioni. Anche quest'anno la tessera è digitale. Scarica l'app, iscriviti, cerca il circolo più vicino a te e unisciti alla più grande rete culturale e sociale d'Italia. Oltre i muri, per immaginare l'impossibile. Scopri di più su arcifirenze.it.
E siamo di nuovo in onda con la settima sessione alle 17:40 in diretta su Nova Radio. Io vi ricordo che come sempre abbiamo anche un numero WhatsApp dove potete messaggiarci per scrivere quello che andate a vedere al cinema, le vostre ossessioni cinematografiche, allo 366 10 14 094. Lo ripeto, 366 10 14 094. Allora, noi proseguiamo con il nostro racconto cinematografico del fine settimana. abbiamo appena ascoltato, abbiamo parlato, faccio un breve riassunto di quello che abbiamo fatto finora in questa trasmissione. Abbiamo iniziato con Joker, Follia D, poi abbiamo parlato poco fa, con pochissimi minuti fa, con Francesco Costabile, di regista di Famiglia nelle sale da oggi. Un altro film italiano esce al cinema oggi, distribuito da Fandango, anzi esce domani, questo giovedì 3 ottobre. Si intitola La storia del Frank e della Nina. Anche questo film proviene da Venezia, esattamente da Orizzonti Extra. La storia del Frank e della Nina altro non è che un romanzo di formazione per sognatori, ci tiene a precisare la regista Paola Randi, che tra poco sarà con noi in collegamento. Ci sono tre protagonisti, tre ragazzi, tre amici, un narratore muto dal nome Gollum, una realista rivoluzionaria che è la Nina e un irriducibile sognatore che è Frank, e si trovano dentro un microcosmo che è la Milano delle periferie, caratterizzata dalla nebbia, ma al contempo diciamo anche una Milano molto romantica, nascosta, ovviamente complessa come le sono tutte le periferie, in un certo senso anche un po' irresistibile, no? Viene popolata da questi tre personaggi, questi tre ragazzi, questi tre amici che cercano di trovare, appunto, di crescere, trovando il loro equilibrio, trovando il loro posto nel mondo, però sognando sempre, rimanendo dei grandi sognatori. Quindi io direi di ascoltarci un po' di trailer della storia del Frank e della Nina e poi saremo in collegamento con la regista Paola Randi.
Io non parlo. Non è che non mi vengono in mente le parole, che quando mi vengono si inceppano nell'epiglottide e rimangono lì, e se provo a sputarle fuori lo stesso, esce il suono. Allora quello che ho da dire lo dico così, amplificato dal muro.
Io sono il Frank, tu sei un poeta.
Da allora non ci siamo più divisi. Dove va il Frank, vado io.
Ci piacerebbe cantare una canzone intelligente.
È che lui ha questa cosa che ti fa vedere la vita... Te la fa vedere diversa, te la fa vedere a colori.
In fondo la realtà è solo un punto di vista.
Eccoci qua, tornati in onda con La Settima Ossessione. Abbiamo appena ascoltato il trailer di un film che si appresta a debuttare domani nelle sale, dopo il successo che ha ottenuto nella sezione Orizzonti Extra dell'ultima mostra del cinema di Venezia. Sto parlando della storia del Frank e della Nina, diretto da Paola Randi, che abbiamo con noi qua in collegamento telefonico. Buonasera Paola.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, benvenuta, anzi ben trovata, perché noi ci eravamo sentiti anche per qualche tuo film precedente, qualche anno fa. Però adesso un nuovo capitolo della tua carriera da regista, arriva appunto domani nelle sale La storia del Frank e della Nina. Abbiamo ascoltato il trailer, abbiamo anche già parlato, insomma, della storia, quindi io direi di andare subito a chiederti questo, come mai questa storia nasce dal desiderio di raccontare la città di Milano, no? Mi è colpito molto una frase che tu hai detto in un'intervista, dove dici che Roma, la città in cui vivi e in cui ti trovi anche in questo momento, è fuori, invece Milano è dentro.
Beh sì, guarda, io sono milanese, sono nata e cresciuta a Milano e vivo però da tanti anni a Roma. Cioè Roma è fuori nel senso che si offre, capito? È bellissima e questa bellezza è subito percepibile, no? Perché è tutta fuori, all'esterno, disponibile in qualche modo. Invece Milano è un po' nascosta, cioè devi cercare le cose un po' dentro, no? E anche addirittura avvolta dalla nebbia, per cui ha un aspetto di mistero, di scoperta, capito? Che Roma sicuramente, però in realtà è più diretta, non so come dire, invece sì. Milano un po', e la gente secondo me anche così, anche i milanesi sono un po' così, sono un po' nascosti, ed ecco perché ho scelto un narratore muto per sì. Raccontare la storia del Frank e della Nina,
che è Gollum.
Così scopriamo che è Gollum, sì, lo chiamano Gollum. Perché lo chiamano Gollum? Perché insomma lui dice di sé di essere brutto, in realtà è bellissimo secondo me, però Gollum ci racconta questa storia perché noi abbiamo così l'occasione di scoprire i suoi pensieri, cioè di scoprire tutto quello che lui non dice ma pensa, e pensa perché riesce, proprio forse perché non parla, ad ascoltare, ad osservare tantissimo, che secondo me è un po' un superpotere.
Assolutamente, di questi tempi anche, soprattutto sì, è un grande superpotere. E, tra l'altro Milano è una città anche, possiamo definire, quella dei sognatori, anche tuttora
Assolutamente,
possiamo
sì,
dire, ma anche nel
assolutamente.
passato è stato così, perché molte persone salivano su anche dal sud Italia, per cercare una città che ti offre, si dice sempre, più opportunità rispetto anche ad altre città. È un po' vero anche oggi, poi ovviamente i tempi cambiano, si mutano, le cose si trasformano, però ecco, questo rimane, questa città un po' magica,
Assolutamente sì,
molto come, un po' come
ma guarda,
De Sica l'aveva anche ritratta nel suo capolavoro Miracolo a Milano.
vero, è verissimo. Guarda, De Sica secondo me l'aveva dipinta in maniera sublime, perché è vero che è una città di sognatori. Allora tu pensa che Milano è fatto a cerchi, no? Ed è
Sì.
fatto a cerchi concentrici, e tu hai tutto questo flusso di persone che dalle cerchie più esterne, ma anche oltre, dalle cittadine. L'ultima delle cerchie arrivano tutte le mattine o i pomeriggi a seconda di quando è il loro turno di lavoro, e si riversano in città, nel cuore, e la nutrono proprio. Ecco, Milano è costruita dai sogni straordinari di una vita migliore, di progresso, di futuro, di tutte queste persone che oltretutto un tempo venivano da tutta Italia, adesso vengono da il mondo. E proprio questo, secondo me, costituisce l'essenza, la natura e la ricchezza di questa città. Proprio questo straordinario potere dei sogni, che secondo me è fortissimo ed è molto romantico. Io penso che questa sia anche un po' la vena romantica della mia città, perché Milano, io l'ho vista soprattutto nella mia adolescenza e prima giovinezza, no? Che è
Sì.
un periodo bellissimo, però è il periodo dove è anche molto difficile, dove uno si sente completamente incompreso, è contro tutti,
Certo.
non capisce da che parte si deve girare, no? E i miei tre ragazzi sono dei ragazzi che in qualche modo sono ai margini, cioè non c'entrano niente con niente, sono un po', come dire, degli outsider. Ed è molto facile essere un outsider, secondo me, a Milano, ma anche di questi tempi è facile essere un outsider. E quindi di conseguenza trovano un modo loro di vivere la realtà, e soprattutto trovano un'amicizia. Le amicizie, secondo me, che si fanno a quell'età sono delle amicizie importantissime, perché sono delle amicizie che ti segnano, che ti trasformano, che ti
Certo,
fanno
fanno
crescere,
crescere,
ma
certo.
anche che magari ti rimangono per tutta la
Sì,
vita. Io
sì.
ho un sacco di amici che sono amici ancora adesso, da allora. Proprio
Proprio a Milano.
a Milano.
Proprio
Sono un po' famiglia,
a Milano. Ecco, esatto.
capito?
E,
Perché secondo me
sì.
la famiglia è anche un po' la famiglia che uno si
Certo, che
cerca, si
uno si
sceglie,
crea,
capito?
certo. Per ricordare anche Michela Murgia, no? La
Assolutamente.
Pilgrim.
Ma infatti Michela Murgia era straordinaria anche perché riusciva ad esprimere in maniera sublime, eccezionale, chiara e soprattutto proprio ma bene,
Sì,
capito?
sì.
Quello che alla fine tutti noi abbiamo
Miglia,
sempre
esatto.
pensato e che oltretutto di cui abbiamo fatto esperienza, cioè la vita vera, quella vera, non quella che ci impongono delle sovrastrutture strane che
Assolutamente.
non riesco mai bene a capire io, capito?
Assolutamente. Hai citato i tuoi tre personaggi, no? Gollum, la Nina e Frank. So
E
che ti sei
Frank.
ispirata a tre personaggi realmente esistiti, cioè tre artisti.
Sì, diciamo che ognuno di loro aveva un artista di riferimento. Per esempio, Gollum aveva come artista di riferimento Basquiat, perché Gollum scrive sui muri, no?
Sì.
Scrive sui muri tutto quello che vorrebbe dire, perché lui va a recuperare, cioè lavora con suo zio, fa dei lavoretti con suo zio che svuota cantine, appartamenti, e quindi trova un sacco di libri lì dentro, e nei libri che vengono buttati via lui recupera dei frammenti, e questi frammenti gli comunicano qualcosa, perché io credo che ognuno di noi possa trovare non solo negli autori di letteratura, ma un po' in generale negli artisti, nei cineasti, ma anche negli scienziati volendo, e nelle scienziate, nei poeti, poetesse, chi vuole, possa ritrovare degli alleati. Cioè, quando uno pensa che veramente, non so, sta in una condizione particolare, felice o infelice, della propria vita, può trovare qualcuno che magari c'è passato o non c'è passato e ha tirato fuori qualcosa, ha esplicitato questo suo sentimento. E
Decisamente.
Però per quanto fa Gollum. E quindi Basquiat è importante perché Basquiat viveva il suo quartiere riempendo i muri di arte, usava proprio i palazzi come fossero degli amplificatori della sua voce. Dall'altro lato, invece, per la Nina, la Nina è una ragazza, anche lei, che è giovanissima, è madre, ma che sogna di fare la fotografa, perché lei fotografa la realtà perché la interpreta in qualche modo, e non è che mette, cioè se le tiene per sé queste fotografie, un po' come faceva e aveva fatto una grandissima fotografa che si chiama Vivian Maier. Vivian Maier era una bambinaia americana che ha fatto una quantità straordinaria di fotografie, ma si è scoperto tutto questo solo dopo che lei non c'era più, perché si è trovato tutto questo materiale pazzesco, di cui moltissime cose probabilmente non le aveva viste neanche lei, perché non erano nemmeno sviluppate, che però traevano la vita che la circondava in maniera eccezionale. Consiglio a tutti e a tutte di andare a sfrucugliare questi artisti. Per quanto riguarda il Frank invece, ecco, il Frank diciamo che è invece un po' più a tutto tondo, perché è uno che è entusiasta del sapere, cioè di imparare le cose, è proprio entusiasta, perché allora lui ha la fortuna di avere capito che più cose uno sa più è libero, e più cose, più curiosità uno ha nei confronti di tutto questo patrimonio straordinario che ci viene regalato, più uno riesce a trovare delle risposte, e quindi, ma non solo, forse anche delle domande nuove, e quindi ha un entusiasmo genuino nei confronti del mondo, perché lui è uno che ti dice che la realtà in fondo è un punto di vista, e che, come diceva Calvino, perché gliel'aveva detto Dante, la fantasia è un posto dove ci piove dentro, e allora lui la reinventa la realtà, un po' come dice lui. Infatti è un personaggio molto misterioso, perché nessuno in realtà sa bene da dove arriva e dov'è quando non c'è.
Un po' un alieno.
Arriva, un po' un alieno, un po' un alieno, un po' un personaggio misterioso, poi in realtà qualcosa di lui scopriremo. Però è importante sapere veramente uno da dove arriva, siamo proprio sicuri? Oppure uno la propria realtà se la porta dietro, la propria storia, no? E quindi forse è quello che è a prescindere. Non lo so, io me lo chiedo questo ogni tanto.
E noi chiediamo invece ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di fare una cosa, di andare al cinema a partire da domani, visto che anche il weekend, già siamo ad ottobre, insomma il tempo sta cambiando, c'è diciamo bisogno davvero di andare al cinema, di sostenere il cinema e sostenere le sale, e quindi anche di guardare un bel film come La storia del Frank e della Nina, che domani sarà nelle sale, 3 ottobre, giovedì 3 ottobre, distribuito da Fandango. Paola, io ti ringrazio, ti faccio un grande bocca al lupo per il film.
Grazie mille a te, grazie a tutti quanti, e tipo viva il lupo o quello che volete.
O quello che vogliamo. Grazie Paola, un abbraccio, alla prossima.
Ciao, grazie
Paola,
mille, ciao. Ciao.
Puntate abbiamo fatto finora, 119, e quello che stai raccontando mi sembra molto familiare. D'accordo, è vero, potrei avere delle relazioni più sane. Ciao a tutti, io sono Joanne.
Io sono Noah.
Sai che c'è un rabbino qui?
Oh, non mi dire.
Sì.
E dov'è?
Alla barba, e mi avrà giudicata magari.
Allora è un rabbino. Chi è la tua amica?
In realtà non c'è nulla di ebreo nel suo corpo, a meno che tu non la penetri. Tu sei il rabbino.
È sexy, eh?
La notizia importante è che Joanne ha un nuovo uomo nella sua vita.
Ok, ma non faremo nomi, quindi chiamiamolo il profeta.
Di nuovo in onda alle 17 quasi 55 qua su Nova Radio. Prima di aprire lo spazio relativo alle serie televisive, vado a salutare colui che detiene lo scettro della serialità televisiva nel web italiano, anche nell'etere radiofonico, è Federico Vascotto. Ciao Federico.
Ciao Daniele, alla faccia della presentazione. Ciao a tutti gli ascoltatori.
Una presentazione con i fiocchi, come si suol dire. Allora, prima di entrare nella serie di oggi, volevo, no, qui ci scrivono sul nostro numero WhatsApp dei personaggi mitologici, no? No, io invito sempre le persone, no, a scrivere di cinema, c'è chi lo fa, ma c'è anche chi va direttamente da altre parti, no? C'è un certo Antonio quest'anno, lo scorso anno c'era un certo Sandro, però c'è un certo Antonio che ci ricorda che oggi è il compleanno di Romina Power, e se lo potevamo dire in diretta e trasmettere felicità, io lo dico al Antonio, no, non la mettiamo felicità, mi dispiace, però facciamo gli auguri a Romina Power.
Però gli auguri, quello? Sì, dai, assolutamente.
Assolutamente lo facciamo. Va bene, allora, la serie di oggi, caro Federico, arriva direttamente da Netflix, come la scorsa settimana che parlavamo di Monsters, e si intitola Nobody Wants This. E di che parla?
Allora, siamo da tutt'altra parte, direi, no? Proprio di tutt'altro genere.
Non ci sono mostri.
Non ci sono mostri, anzi si ride, ci si emoziona, si scherza. È una commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody, che era stata tanto pubblicizzata proprio puntando sul fatto che hanno unito sostanzialmente due crush adolescenziali dei millennial, quale anche noi siamo, perché Kristen Bell è divenuta famosa, insomma, per essere stata Veronica Mars, e poi ha avuto vari altri ruoli, tra cui anche The Good Place, proprio sulla stessa piattaforma. Adam Brody ha fatto tante cose, ma resterà sempre e per sempre Seth Cohen, sì. Video.
Che io ho detto, quindi, nella storia di Instagram ho detto Seth Rogen, che è l'attore, non so perché.
È l'attore, però vedi, Seth Rogen è anche un po' il simbolo dei nerd, è stato per tanto tempo, il collegamento mentale aveva un senso.
È vero.
No, e quindi ovviamente hanno puntato su loro due, la rom-com classica, no? Insomma, che non è a tema festività come spesso capita, ma semplicemente non arriva così ambientata nella storia di Los Angeles. Allora, io l'ho vista con grande preoccupazione, perché ovviamente non vedevo l'ora, no? Insomma, per entrambi, però sono quelle cose che uno dice, vabbè, hanno usato l'algoritmo, no? A Netflix, come spesso diciamo anche qui in trasmissione, sarà quello, magari, cioè, ci intrattiene, ma fino a un certo punto sarà quello che sarà. Sono molto felice di essere stato completamente smentito dai primi 5 minuti, perché la serie è bellissima, è proprio la rom-com che ti vedi con la copertina, adesso il primo freddo, no? Copertina, cioccolata calda, popcorn, quello che uno preferisce.
Sì, pantofole.
Esatto, il comfort show, proprio di quel bisogno per riappacificarti col mondo, che è molto classica, molti stilemi e cliché del genere, ma è anche giusto così, perché insomma è votata al genere, però la modernizza. Lei è una podcaster che parla di sesso e di appuntamenti e di incontri, a cui spesso vanno male, ovviamente, insieme alla sorella. Lui invece è un ebreo credente, praticante, tanto che è il rabbino in essere, insomma, in erba della sua congregazione, e lei è agnostica, si conoscono, non potrebbero essere, no, venire da mondi più diversi, essere più, come dire, opposti, eppure c'è qualcosa che fa scattare la scintilla e gli fa andare contro sostanzialmente tutti quelli che pensano che non sarebbero un buon match, sostanzialmente, a partire dalle famiglie, soprattutto quella di lui, che essendo molto credenti e praticanti, lo sappiamo che gli ebrei hanno questa cosa che è meglio se stai con un ebreo e non uno con uno di un'altra religione, figuriamoci con una agnostica, voglio dire, no? Che cosa potrebbe mai succedere? Loro sono bravissimi, hanno una chimica pazzesca, tutto il cast, devo dire, funziona bene, e finisco con due, insomma, altri assi nella manica della serie. Spesso i comprimari, che in questo caso sono i due fratelli, la sorella di lei e il fratello di lui, sono quello che sono, invece in questa serie sono spettacolari anche loro, quindi anche loro fanno un sacco divertire, fanno molto bene la loro parte, e gli episodi sono 10, ma durano, ragazzi, 20-25 minuti.
Ah,
io non ci credevo.
È la mia serie, allora. E cioè, lo sapevo prima, guarda, me lo mettevo subito.
Guarda, no, è un applauso a Netflix che si è ricordata, sì, che non serve fare 6 episodi da 35 minuti, ma ne può fare 10, capito? Che quindi guadagnano, sì, in ritmo, in freschezza.
È vero.
Uno si può vedere 2 episodi, poi si addormenta, poi se ne vede, sì, 2 il giorno dopo. Cioè, può fare una cosa molto più strutturata. Gli episodi non ne risentono, anzi, appunto, ne guadagnano in ritmo, in anche la colonna sonora è molto bella, ovviamente la fotografia pure di questa assolata Los Angeles, in cui invece non siamo a New York, per cambiare, insomma, ci sono tante scelte anticonvenzionali, però ecco, la durata per me è stata proprio la rivelazione, ecco,
un po' per rifiatare ogni tanto anche da questi,
esatto,
episodi,
no,
mostre,
ma veramente non si prestare a tema mostri, non si può,
ma
perché una volta le sitcom duravano per dire gli istanti pubblicitari, questa volta non abbiamo gli istanti pubblicitari, ma le possiamo comunque fare di 20-25 minuti. Non succede niente.
Non succede niente, nessuno si fa male, probabilmente hanno anche lo stesso successo di quelle che durano un'ora,
esatto,
forse anche di più.
È stata terza in top 10 dopo due giorni dall'uscita.
Vedi.
E adesso è già salita in seconda, mi pare, quindi voglio dire che
spero che in quel di Netflix prendano spunto da tutto ciò che, se non sbaglio, poi già i podcast ormai stanno invadendo anche le serie televisive, perché dopo Only Murders in the Building anche questa
questa sul sesso invece che sugli omicidi sempre di True Crime si parla, e infatti è molto carino il fatto che si aggiorni. Non si parla più solo di app ma proprio di podcast, no, appunto sesso, appuntamenti, eccetera eccetera, l'amore 4.0
esattamente,
ecco.
esattamente va bene, appunto, questa è la proposta che c'è su Netflix. Federico, io ti ringrazio, poi sarebbe bello parlare anche nelle prossime settimane, tanto avremo tanto tempo a disposizione, anche un po' di come si stanno cambiando, no, le piattaforme streaming, prendendo spunto anche da quella notizia terribile che è stata ormai quasi un mesetto fa, la cancellazione di Prisma, no? L'omologarsi con la TV generalista, da serie quasi a fiction, mi verrebbe da dire, però ecco, è un argomento che richiede più tempo, e sicuramente ce lo possiamo giocare anche nei prossimi appuntamenti. Mi viene da pensare subito che la prossima settimana esce, secondo me, una delle serie migliori dell'anno, probabilmente l'hai già vista anche tu, che è quella di Alfonso Cuarón, però
quella che è stata presentata a Venezia, non la devo ancora recuperare, essendo stata a Venezia, ma provvederò.
Va bene, grazie Federico, ci sentiamo,
grazie,
alla prossima, ciao Federico. E allora, a proposito di podcast, lo sapete che la nostra trasmissione non solo in diretta su Nova Radio tutti i mercoledì dalle 17.05 alle 18.05, ma è anche un podcast che trovate sia sul sito di Nova Radio il giorno seguente alla trasmissione in diretta, e poi il venerdì più o meno a quest'ora alle 18 su Spotify. Quindi se vi siete persi anche le prossime puntate, non le prossime perché non siete nel futuro, ma le puntate precedenti, le potete recuperare nella nostra bella libreria in quella di Spotify. Sono le 18.03 in questo momento. Abbiamo terminato, io vi ringrazio di essere stati con noi all'ascolto, vi lascio la programmazione musicale di Nova Radio e vi auguro una buona serata.